Eccoci di nuovo, Latinoamericana 87.9 su Radio Onda Rossa. Sono da poco passate le 17. Come dicevo, abbiamo qui con noi ospite Fabio Marcelli, un giurista dell'Associazione Italiana Giuristi Democratici, che assieme ad altre associazioni non italiane ha organizzato, organizza all'interno dell'Osservatorio Internazionale per il Diritto alla Difesa la giornata dell'avvocato perseguitato. E quest'anno questa giornata vuole porre l'attenzione sul caso colombiano, e ci sarà questo venerdì 24 alle 14.30 un presidio sotto l'ambasciata colombiana in Italia, via Pisanelli 4, e verrà consegnata anche una carta all'ambasciatore colombiano. Ben trovato, grazie di essere qui.
Grazie a voi.
E quindi possiamo un po' spiegare di che cosa si tratta questa giornata dell'avvocato perseguitato. Ha riguardato negli anni passati il caso degli avvocati baschi, quello degli avvocati turchi, ha riguardato gli Stati Uniti. Che cosa vuole denunciare?
Sì, questa è un'iniziativa che noi prendiamo tutti gli anni, il 24 gennaio, con alcune associazioni di avvocati e giuristi europei, gli Avvocati Europei Democratici, l'Associazione Europea dei Giuristi per la Democrazia e i Diritti Umani nel Mondo, e quest'anno in collaborazione anche con l'Osservatorio Internazionale per il Diritto alla Difesa. E ogni anno prendiamo in considerazione la situazione problematica di persecuzione cui gli avvocati sono soggetti in varie parti del mondo. Come ricordavi, 2 anni fa ci siamo occupati degli avvocati in Turchia, una situazione che tuttora desta forti preoccupazioni, appunto per il tipo di persecuzioni cui sono sottoposti gli avvocati. Io sono stato a Natale vicino a Istanbul, a Silivri, per assistere alla prima udienza del processo contro 9 avvocati arrestati insieme ad altri lo scorso gennaio, quindi quasi un anno fa, anzi ormai siamo un anno di distanza da questi arresti, e tuttora erano 9 all'inizio del procedimento, tuttora 5 di questi avvocati sono in carcere a non distanza con accuse pretestuose legate fondamentalmente al tipo di attività professionale che loro svolgono, di difesa di appartenenti a movimenti sociali, di lotta, lavoratori, studenti, occupanti di casa, legati anche al tentativo di fare chiarezza, di stabilire la verità su casi di uccisioni di giovani dimostranti da parte delle forze di polizia in Turchia, eccetera. L'anno scorso abbiamo dedicato agli avvocati baschi, dove pure assistiamo a una situazione tuttora di repressione degli avvocati nei Paesi Baschi, appunto, che svolgono un'attività di difesa legale delle situazioni di movimento in quella parte, legate anche ovviamente al movimento della sinistra nazionalista basca. Quest'anno ci occupiamo invece di un paese che è al di fuori completamente dell'area europea, come la Colombia, un paese dove si registra una persecuzione degli avvocati che ha raggiunto delle proporzioni assolutamente gigantesche, ed è un fenomeno davvero sconcertante sul quale in questo modo vogliamo attirare l'attenzione dell'opinione pubblica europea e internazionale. Tutti gli anni queste manifestazioni si svolgono sotto forma di presidi sotto le ambasciate dei paesi di volta in volta coinvolti, in tutte le città d'Europa, in tutte le grandi città d'Europa, in Italia a Roma e a Milano, dove ci sono appunto sedi diplomatiche o consolari dei vari paesi, e in altre capitali europee, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Francia, eccetera, Olanda. La situazione degli avvocati in Colombia è una situazione molto inquietante. Alcuni dati possono servire ad avere un'idea di quello di cui stiamo parlando. Negli ultimi 20 anni, grosso modo, poco più, dal 1991 in poi, sono circa 450 gli avvocati in Colombia uccisi. Quindi una media di circa un avvocato al mese che viene ucciso. Perché vengono uccisi questi avvocati e da chi? Vengono uccisi perché sono avvocati che si impegnano a sostenere le ragioni dei movimenti di lotta in un paese come la Colombia, dove c'è una fortissima conflittualità sociale, legata appunto alle istanze popolari che non vengono soddisfatte, anzi vengono represse con processi di spoliazione, di spostamento di intere comunità che vengono fatte andare via per far posto appunto a progetti di estrazione mineraria o a progetti di coltivazione agricola estensiva, eccetera. Oppure questi avvocati vengono uccisi perché chiedono sia fatta luce su, appunto, sui crimini commessi in tutti questi anni, commessi da gruppi cosiddetti paramilitari che sono stati messi in piedi in Colombia negli ultimi 20 anni con il compito di contrastare la guerriglia, ma che poi in realtà si sono diretti nella repressione dei movimenti popolari, dando vita anche a massacri tristemente famosi, a violazioni dei diritti umani di tutti i tipi, e ovviamente anche da parte di settori dell'apparato statale legati ai servizi di sicurezza o agli apparati di repressione dello Stato, che pure hanno compiuto numerosi crimini in tutti questi anni. Quindi qualsiasi attività che punti a fare chiarezza, a ristabilire la verità su questi episodi, viene repressa colpendo coloro che cercano di rendersene protagonisti, o in alcuni casi anche casi di corruzione di governi locali, un altro fenomeno molto esteso in Colombia come altrove, questo della corruzione dei funzionari governativi e dei funzionari locali, e ovviamente chiunque tenti di prendere la parola su questi fenomeni, di denunciarli, diventa immediatamente una possibile vittima di azioni di rappresaglia che in molti casi, come detto, arrivano fino all'eliminazione fisica di questi avvocati. D'altronde questi avvocati vengono colpiti insieme ad altre categorie di difensori dei diritti umani, cosiddetti una categoria che comprende i dirigenti delle organizzazioni popolari, organizzazioni indigene, organizzazioni di contadini, di afrodiscendenti, i sindacalisti. La Colombia è un paese tristemente noto anche per l'alto numero di sindacalisti che sono stati uccisi e continuano ad essere uccisi nel paese, e altri soggetti che a vario titolo, dai sacerdoti agli insegnanti agli studenti, sono coinvolti nelle azioni popolari. Teniamo conto che in Colombia anche negli ultimi tempi c'è stata una ripresa molto forte del movimento popolare sulle rivendicazioni appunto democratiche o legate al tema della terra e anche alla difesa ovviamente delle condizioni di vita della popolazione, che sono importanti anche perché negli ultimi tempi, come sappiamo, è iniziato un processo di pace dopo oltre 50 anni di guerra civile. Il governo colombiano da un lato e la principale organizzazione della guerriglia, le FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, si sono seduti attorno a un tavolo a La Habana con l'appoggio di alcuni governi, il governo cubano, il governo venezuelano, il governo cileno e il governo norvegese, e hanno cominciato a parlare della possibile uscita dal conflitto, che ovviamente sarebbe un fatto molto importante e positivo e sul quale la grande maggioranza dei colombiani è d'accordo. Per arrivare, per avere un esito positivo di questi negoziati, vanno affrontati e risolti alcuni nodi. Su alcuni già c'è un accordo, c'è stato raggiunto un accordo sul tema della terra e della partecipazione politica. Il tema attualmente in discussione è quello delle coltivazioni illecite, che per la Colombia ovviamente assume un'importanza enorme, no? Visto il ruolo che questo paese ha assunto nell'ambito della coltivazione del traffico internazionale, in particolare della cocaina. E i temi che poi dovranno essere affrontati sono il tema della riparazione appunto dei danni e della tutela delle vittime del conflitto, e il tema delle soluzioni pratiche per uscire poi dal conflitto. Tutti questi temi, diciamo che si sta procedendo, ma è molto importante che non sia un processo nel quale solo il governo e le FARC negoziano, ma ci sia anche una partecipazione da parte del popolo colombiano nel suo complesso, che, come dicevo, è molto interessato per ovvi motivi, dopo 50 anni e più di guerra, a che si giunga finalmente a una soluzione del conflitto stesso. In questo contesto è molto importante sottolineare come il ruolo degli avvocati e in genere dei difensori dei diritti umani sia fondamentale, ma in particolare il ruolo degli avvocati, perché è chiaro che se non c'è uno stato di diritto solido che comporta appunto magistratura indipendente, indipendenza degli avvocati, quindi possibilità degli avvocati di esercitare liberamente le loro funzioni senza dover rischiare di essere uccisi o, bene che vada, arrestati, è molto importante, appunto perché, come abbiamo visto in alcuni casi recenti in giro per il mondo, non è possibile arrivare a una vera pace se non c'è una verità sui fatti che sono successi. E di fatti molto brutti ne sono successi molti in Colombia negli ultimi 20 anni, ma anche in un periodo di tempo più ampio. Quindi quest'anno la giornata di mobilitazione per l'avvocato perseguito assume questo significato, che è un significato appunto molto preciso in relazione appunto alle vicende della Colombia.
Senti, tu giustamente hai citato le aggressioni, le minacce, anche gli assassini dei paramilitari nei confronti degli avvocati, come di altri settori della società colombiana, soprattutto di chi poi si alza contro i vari progetti di estrazione mineraria, di costruzioni di mega opere, per i diritti dei lavoratori. Insomma, quasi 3.000 sindacalisti assassinati negli ultimi 30 anni, 1.000 all'anno in media. Negli ultimi anni sono un po' calati, ma la Colombia resta il paese in cui si uccidono più sindacalisti al mondo. E hai parlato anche dell'importanza della verità e della giustizia per chi è stato vittima della violenza da parte dello Stato, come dei gruppi paramilitari e in generale in Colombia. E spesso gli avvocati che si battono per questa giustizia in Colombia vengono attaccati dallo stesso Stato. Insomma, leggevo nella convocazione della vostra giornata dell'avvocato perseguitato come alcuni avvocati del collettivo José Alvar Restrepo, che investigavano su un caso di un massacro avvenuto nel 97, che ci dà anche un po' la misura della violenza in Colombia, perché in quel caso 49 persone furono uccise e smembrate dai paramilitari con delle motoseghe gettate nel fiume con la collaborazione di elementi dell'esercito colombiano. Insomma, gli avvocati che investigavano su questo massacro sono stati accusati dallo stesso governo Santos 2 anni fa di muovere una guerra legale della giustizia contro i militari, in sostanza di essere a favore della guerriglia. Quindi diciamo che su questo piano gli avvocati spesso in Colombia vengono attaccati dagli stessi organismi dello Stato colombiano.
Sì, si registra tuttora questo fenomeno. Il caso che hai ricordato, il massacro di Mapiripan, questo massacro efferato portato avanti in questo modo sconvolgente che hai ricordato, con 49 vittime civili da parte dei paramilitari, è uno dei vari casi, perché purtroppo ce ne sono stati anche altri in tutti questi anni di questi massacri in varie località della Colombia. Ed è un caso sul quale la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha emesso una sentenza nel 2005 dichiarando la responsabilità dello Stato per questo massacro. Quindi è un caso dove c'è un accertamento giudiziale compiuto da un organismo internazionale come la Corte Interamericana dei Diritti Umani. E ciò nonostante c'è stata una reazione appunto da parte del governo attuale, che ha stigmatizzato l'azione dei legali che si erano battuti a favore delle ragioni delle vittime di questo massacro, che è un fatto molto preoccupante, tanto più che parliamo dello stesso governo Santos, che invece è impegnato attualmente nel negoziato di pace. Quindi c'è questo tipo di, diciamo così, di contraddizioni nell'atteggiamento del governo, È molto importante che di fronte a atteggiamenti di questo tipo si sviluppi una pressione internazionale nei confronti del governo colombiano. Ci sono fra l'altro delle norme internazionali approvate nell'ambito delle Nazioni Unite che concernono appunto i diritti degli avvocati, cioè la possibilità degli avvocati di svolgere il loro mestiere, appunto perché internazionalmente, come è logico che sia, viene riconosciuta il fatto che la funzione degli avvocati è fondamentale per lo Stato di diritto. Allora, se lo Stato di diritto è un obiettivo al quale tutti quanti dobbiamo giustamente aspirare, bisogna però fare in modo che si creino le condizioni, e per queste condizioni, come ricordavo prima, c'è l'indipendenza della magistratura, che è un'altra cosa che in Colombia non è ancora completamente garantita, e c'è la possibilità per gli avvocati di svolgere la propria funzione, il proprio lavoro, senza dover subire pressioni, rappresaglie e violenze da parte di chi che sia. Quindi ci auguriamo di avere la possibilità di un confronto anche con la rappresentanza diplomatica colombiana a Roma il 24 gennaio. Noi porteremo la petizione che sarà approvata a livello europeo, che verrà portata in tutte quante le sedi diplomatiche e consolari colombiane il prossimo venerdì 24 gennaio, chiedendo appunto che il governo colombiano receda da qualsiasi atteggiamento, intimidazione, di minaccia o di violenza nei confronti degli avvocati, che crei anzi le condizioni affinché gli avvocati possano svolgere in modo pacifico e sicuro la propria funzione.
E poi, sempre nel vostro documento, leggevo anche una denuncia e una minaccia fatta da un gruppo paramilitare, Los Rastrocos, National Urban Commandos, di qualche mese fa, del 4 agosto, che fa un po' vedere in che modo, che ricorda un po' anche le denunce fatte, le minacce fatte nei confronti dei sindacalisti, dei militanti delle organizzazioni sociali, perché l'accusa che viene fatta a questi avvocati minacciati dai paramilitari è di ostacolare il progresso economico portato dal governo Santos, naturalmente, e dalle multinazionali. E c'è addirittura un elenco di varie multinazionali, non a caso quasi tutte del settore minerario, energetico e di quello dell'industria alimentare, come Glencore, Drummond, Pacific, Rubiales, AngloGold, Ashanti. Quindi anche in questo caso chi affianca, perché poi naturalmente stiamo parlando di una minoranza della maggior parte degli avvocati colombiani, quelli che difendono le organizzazioni sociali, le organizzazioni dei diritti umani, le comunità indigene, le comunità di contadini, vengono accusati di ostacolare il progresso economico, e ci mostra anche come poi in realtà questi paramilitari non sono altro che gli sgherri delle multinazionali e delle imprese economiche interessate a depredare il paese. Non so se vuoi aggiungere.
Sì, sui paramilitari in teoria avrebbero dovuto essere smobilitati già da anni. In pratica continuano ad esistere, appunto, questi gruppi come i Rastrocos che hai citato, sono, diciamo, una nuova generazione di paramilitari, non hanno più il nome che avevano in precedenza, tipo Autodefensa, Unità di Colombia e simili. Hanno cambiato nome, hanno assunto denominazioni a volte più fantasiose. Ma in sostanza è sempre la stessa roba, cioè sono gruppi di persone che vengono finanziati da settori del potere economico, sia nazionale che internazionale. Appunto, ci sono le prove del coinvolgimento di alcune società multinazionali nel sostegno a questi gruppi, appunto con l'obiettivo di creare le condizioni affinché questi gruppi di potere economico possano svolgere le loro attività senza dover subire nessun tipo di ostacolo, né da parte di lavoratori che si organizzano internamente alle multinazionali, né da parte di contadini o indigeni che sostengono il loro diritto alle terre. E quindi c'è tuttora questo fenomeno del paramilitarismo, che peraltro è legato a una figura che è l'ex presidente della Repubblica di Colombia, Uribe, che oggi è anche il principale avversario per suoi motivi molto ovvi e comprensibili del processo di pace in corso. Questi gruppi hanno minacciato apertamente una serie di persone, appunto, appartenenti a quella categoria, diciamo prima, ampia dei difensori dei diritti umani, che include sindacalisti, organizzazioni dei diritti umani, fra queste anche il gruppo, un collettivo molto noto in Colombia, che è il collettivo José Alvear Restrepo, un collettivo di avvocati che in tutti questi anni ha svolto una funzione molto importante per la difesa dei diritti umani delle persone che sono state vittime del conflitto e per la giustizia nei confronti di queste persone, dichiarandoli appunto, tra virgolette, obiettivi militari. Quindi c'è un ricorso aperto anche in questo caso alla minaccia e all'intimidazione nel tentativo di fermare le attività dei difensori dei diritti umani.
Bene, prendiamoci un'altra pausa musicale e poi torniamo in diretta per concludere anche quest'oggi Latinoamericana. Ed eccoci qua di nuovo con Fabio Marcelli, il giurista dell'Associazione Italiana Giuristi Democratici, che ha indetto assieme all'Osservatorio Internazionale per il Diritto alla Difesa questa giornata dell'avvocato perseguitato, che ha come obiettivo quest'anno quello di porre l'attenzione sul caso colombiano. E venerdì 24 ci sarà un presidio sotto l'ambasciata colombiana in Italia, via Pisanelli 4 qui a Roma, in zona Piazzale Flaminio, e verrà consegnata anche una lettera all'ambasciatore colombiano. Abbiamo parlato un po' della situazione dell'aggressione nei confronti degli avvocati che in Colombia difendono le comunità indigene, contadine, in generale la popolazione colombiana, vittima spesso di violenze da parte di paramilitari, della forza pubblica, delle aggressioni anche fatte su mandato delle multinazionali. Abbiamo anche accennato al processo di pace e forse è interessante cercare di capire che cosa può succedere, in che modo può essere gestita il superamento di questo conflitto pluridecennale dal punto di vista della giustizia, ossia quali crimini possono essere giudicati, in che modo può essere gestita l'emersione della verità per quanto riguarda i crimini commessi in Colombia in questi decenni e quello della anche della pena nei confronti di chi l'ha commessi o in ogni caso della riparazione per le vittime.
Sì, diciamo che dei 5 punti in discussione a La Habana fra il governo colombiano e le FARC, che sono, ricordiamo, terra, partecipazione politica, sui quali i primi due si è già raggiunto un accordo, coltivazioni illecite sui quali attualmente è in corso la discussione, e poi verrà appunto il quarto punto che riguarderà proprio le riparazioni e i diritti delle vittime del conflitto, e il quinto punto poi saranno gli accorgimenti pratici per mettere fine al conflitto. C'è quindi un punto di questo negoziato che va direttamente a incidere sul tema, quindi vedremo su questo, poi ci sarà ovviamente il negoziato tra le parti. Diciamo che anche sulla base di esperienze analoghe compiute in giro per il mondo, che poi sono molte, insomma, ci sono negoziati, processi di pace che si sono già conclusi, come in Anna del Nord, in Sudafrica, in Nepal, ce ne sono altri che stanno andando avanti come nelle Filippine, insomma c'è ormai una prassi abbastanza sviluppata a livello internazionale. Diciamo che in linea di principio, per quanto riguarda i diritti delle vittime, c'è il problema di giudicare comunque in qualche modo e punire comunque i crimini contro l'umanità che si sono verificati nel corso del conflitto, e c'è il problema di accordare comunque una riparazione alle vittime o a quelli che ne sono i familiari, gli aventi causa delle vittime stesse, che in molti casi hanno perso appunto le terre, sono stati espulsi dalle terre. Quindi c'è un problema di ristabilire i diritti delle persone che in vario modo sono state colpite da questo conflitto, perché hanno dovuto appunto abbandonare le loro terre. Cioè, ricordiamo che la Colombia è il paese del mondo dove c'è il più alto numero di profughi interni, nell'ordine di vari milioni di persone costrette a abbandonare la loro terra. Quindi diciamo che non sarà possibile arrivare a una pace effettiva se non si terrà vita una Colombia che sia profondamente rinnovata rispetto a quella che è stata in tutti questi anni. Quindi in questo contesto vanno valutati anche i temi dei diritti delle vittime e delle riparazioni. È importante che ci sia una verità, perché come insegna in particolare l'esperienza sudafricana, dove si costituirono le commissioni di verità e riconciliazione dopo la fine del regime dell'apartheid, senza una verità, senza la memoria più possibile condivisa, ma comunque senza una verità, senza una chiarezza sugli episodi di violazione dei diritti umani, non si può pensare di arrivare a una pace vera. E quindi in questo contesto, per quanto dicevamo prima, gli avvocati, come pure tutti i difensori dei diritti umani in genere, hanno un ruolo fondamentale che va salvaguardato, e anche per questo motivo saremo venerdì dalle 2:30 in poi davanti all'ambasciata colombiana a Roma e in tutte le capitali europee.
Perfetto, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, rilanciamo l'appuntamento di questo venerdì dalle 14:30 via Pisanelli 4 sotto l'ambasciata colombiana, e vi salutiamo anche per quest'oggi, e vi ringraziamo per averci seguito e salutiamo in particolare chi ci ha seguito privato della propria libertà. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos.